Siamo in onda, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Quali sono i numeri attraverso i quali è possibile chiamare la nostra redazione? Li sapete già, anzi qualcuno li sta già adoperando, perché vedo il fibrillare del numero WhatsApp. Allora, il numero verde, che sta bene con tutto, perché il verde è il verde della speranza, il numero verde è 800 098 650, e l'altro, sponsorizzato da me medesimo, Davide Mozzato, lo speaker radioattivo a quest'ora sulle nostre frequenze, è 348 222 72 94. Ma che fa il salvagente? Perché noi siamo preoccupati di ciò che fa il salvagente, non siamo preoccupati che il salvagente ci sia o non ci sia, perché lui c'è. Siamo preoccupati di che cosa fa il salvagente. Ma è impazzito forse? Ah, salvagente, lo dico per chi si fosse così annesso al nostro treno di RWS solo adesso, è una maniera italiana, molto italiana, di tradurre un nome usato e strausato, che è il nome di Gesù, che significa appunto Dio salva, e dunque salvagente, no? Perché è venuto per salvare la gente. Che fa il salvagente? È impazzito forse? Secca le piante? Seccato, secca il fico? Ma che fa? E non solo, entra nel tempio e lo ribalta come un calzino. Parla della fede che deve spostare le montagne, lo ribalta come un calzino. Mi fa venire in mente una frase che mi diceva mio papà quando da piccolo avevo paura dei cani. Diceva: non ti preoccupare dei cani, quando loro ringhiano e spalancano le fauci, io gli metto una mano dentro e li tiro fuori per la coda, cioè li rovescio come dei calzini. Qualcosa non va? Io dico, Marco, qualcosa non va nel salvagente? Perché agisce così? La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame e, avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa, ma giuntovi sotto non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi, ma noi sappiamo che i fichi non hanno fiori e dunque i frutti vengono fuori ancora prima dei fiori, addirittura in alcuni casi addirittura prima delle foglie, e non c'è periodo dell'anno nel quale non si trova qualche cosa sull'albero. E infatti si dice non c'è nemmeno un fico secco, nel senso che i fichi c'hanno sempre qualche cosa da mangiare, quindi è da mangiare, per modo di dire, perché i fichi acerbi non sono certo commestibili. Però qual è il tema? Che qui questo albero, che rappresenta il centro della vigna, e la vigna è appunto il simbolo del popolo di Dio, questo albero ha un sacco di foglie, forma, grandissima forma, ma zero contenuto. E poi continua al fico, il salvagente dice: nessuno possa più mangiare i tuoi frutti. E i discepoli lo udirono. Andarono intanto a Gerusalemme ed entrarono nel tempio, si mise lui a scacciare quelli che vendevano e compravano nel tempio. Oh, ma è legale, la legge me lo consentiva. No, lui rovescia i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio, come se fosse una scorciatoia il tempio, no? E insegnava loro dicendo: non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Quest'albero pieno di foglie ma senza frutti, questo tempio è pieno di forme ma senza preghiera. Questa casa, che doveva essere una casa di preghiera per tutte le genti, attenzione, tutte le genti, tutte le genti, senza razzismi vari, voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. Lo udirono i sommi sacerdoti e gli scribi, che sono i proprietari, fra virgolette, no? Coloro che gestiscono tutto l'ambaradan, e cercavano il modo di farlo morire. Certo, disturba. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato dal suo insegnamento, un insegnamento profetico, devo dire io, Quando venne la sera, uscirono dalla città. Oggi, cari amici, si entra nel secondo giorno a Gerusalemme, una sorta di nuova creazione. Dopo il primo giorno della luce, ora arriva il secondo giorno che precede la passione, il secondo giorno della creazione nuova. Mentre il primo fiat lux, sia la luce che è il principio di tutto, la luce era figurata dall'asino che esplicita ogni insegnamento del servizio del Messia, nel secondo giorno, si crea il firmamento. Siamo in onda, surfando sul Vangelo, anche se l'acqua è poca, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Cari amici, siamo alla creazione secondo il Vangelo di Marco. Sono in comunicazione qui su WhatsApp con un amico che mi ha detto appunto che conosce di persona Alberto Maggi, che è anche un noto commentatore del Vangelo di Marco. Poi ho letto alcune sue riflessioni molto molto pertinenti. Ebbene, Marco coniuga i primi sei giorni della creazione con il settimo di riposo anche nella passione, perché il primo giorno Fiat Lux, quando appunto il salvagente entra a Gerusalemme e accende i fari, accende la luce su quella che è la sua vera identità, lui arriva a Gerusalemme sopra un asinello, quindi un messia anomalo secondo il pensiero corrente, e ancora oggi questo pensiero è corrente, anche se la corrente costa cara. E poi dopo il primo giorno c'è il secondo giorno. Il secondo giorno è l'irruzione al tempio del salvagente, che rovescia un'immagine di Dio falsata. Sì, sì, la rovescia proprio come un calzino. Ma voi pensavate che io veramente... Ma siete sicuri che... Vabbè. Il salvagente a Gerusalemme, dunque, mancano sei giorni alla croce. Nel primo giorno nella capitale fa una cosa inaudita: entra nel tempio cavalcando non destriero, bianco, immacolato, ma un asinello. L'asino è il primo giorno e la luce fu. Ecco la nuova rivelazione, la rivelazione della verità, della vera identità e missione del salvagente sono svelate in una missione metaforica. Sì, sì. Il Messia viene per servire e non per essere servito. Dunque, se siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio, quale dovrà essere il nostro destino? Essere serviti? Per questo quell'asino non era mai stato montato da uomo alcuno. Perché gli uomini non vogliono salire su quell'asino là. Ma che? Ma come, non doveva venire per distruggere l'impero romano? Sì, è vero, lo distrugge. Certo che lo distrugge. Col servizio, non con le armi. Con l'umiltà, non con l'alterità. Il Messia viene, secondo il profeta Zaccaria, per distruggere archi e carri armati e cavalli, simbolo di ogni potere che tiranneggia e non viene. E non viene a capo di nulla, perché quel tipo di liberazione non è mai libertà, ma si sottrae un dittatore per metterne un altro. Bellissima la vignetta che ho visto l'altro giorno, drammatica ma bella, quando i russi hanno liberato dal nazismo i paesi dell'est. L'hanno liberati, certo. E poi? Nel secondo giorno, quello di cui ci occuperemo oggi a proposito di occupazione, il creatore prepara il firmamento, crea il cielo, separa ciò che sta sotto da ciò che sta sopra. Se manca il cielo non c'è neanche la terra, dunque. Il salvagente mette ordine perché sia preparato un nuovo cielo. E alla luce di questo nuovo cielo ci sarà una terra nuova. Sì, ma come fa? Seguimi nel ragionamento, Marco. E il giorno dopo, uscendo essi da Betania, ebbe fame e visto da lontano un fico che aveva foglie, venne a vedere se dunque vi trovava qualche cosa, e venuto vi trovò nient'altro che foglie. Non era infatti il tempo dei fichi. Voi avete fatto della mia casa una spelonca di ladri. Nel tempio si vende, frutti nel fico non ce n'è. Il fico è l'immagine del popolo di Israele, che doveva fare dei frutti dolcissimi, ma solo foglie, solo forma. E venite al tempio solamente per comprare e per fare sacrifici? Ma cosa volete, comprarmi? Ma volete comprare una relazione d'amore che io vorrei intrattenere con voi fin dalla fondazione del mondo? Ma lo fate perché ve l'ho ordinato io? Sì, certo, vi ho dato delle indicazioni, ma avete scambiato la norma per l'essenza. Surfando sul Vangelo con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Io sono Davide Mozzato, in questo momento e anche dopo, ma in questo momento sono lo speaker radioattivo su RWS Accendi la Speranza. Siamo al secondo giorno a Gerusalemme. Dal mio dire non si sente, dal mio accento non si comprende, è perché ho imparato bene l'italiano. Il racconto di una creazione al secondo giorno nuova, in una settimana. Nel secondo giorno che cosa succede? Si crea il firmamento. Si allontana la terra ferma dal cielo, si inventa l'orizzonte. E dunque ecco un nuovo orizzonte viene dato dopo che la luce è riflessa in maniera chiarissima nel primo giorno, fiat lux, sia la luce e luce fu. Nel secondo giorno si crea finalmente il cielo, una distanza tra il cielo e la terra, una distanza che è colmata esclusivamente da un albero, dall'albero di fichi, da un albero che doveva portare frutto e che invece non porta frutto, diventa un albero di maledizione in qualche maniera, e su quell'albero di maledizione, usciamo dalla metafora, sarà issato l'unico che ci permette di avere un collegamento con il cielo. Il cielo noi non sappiamo nemmeno che cosa ci sia lassù, no? Che cosa sappiamo? Certo, adesso abbiamo i telescopi, ma all'epoca che cosa sapevamo? Che cosa sapevamo? Pensavamo che le stelle fossero solamente delle lucine che facevano permeare la propria luce grazie a una sorta di calza nera bucherellata, no? E invece il salvagente mette in comunicazione il cielo con la terra, perché il salvagente è l'unico che ci chiarisce davvero chi sia il creatore, che faccia abbia il creatore, che carattere abbia il creatore. E la luce ormai è stata accesa. Il creatore entra nella sua città, nel suo tempio, sopra un asinello, e questo la dice lunga. E il giorno dopo, uscendo essi da Betania, ebbe fame e, visto da lontano un fico che aveva le foglie, venne a vedere se dunque vi trovava qualche cosa. È venuto, vi trovò nient'altro che foglie, solo foglie. Ti ricordano qualche cosa le foglie? Ah certo, le foglie del fico ti ricordano qualche cosa? Ah certo, il nascondimento. I nostri progenitori si sono nascosti dietro alle foglie di fichi. Escono da Betania in quei giorni e il salvagente passa tutto il giorno nel tempio a parlare, e la sera va a Betania, e l'ultima nell'orto degli ulivi. E cosa capita uscendo da Betania? Non gli ha preparato la colazione il suo amico Lazzaro? L'ha lasciato digiuno? Ma non è quello il punto. Ha fame, ma fame di che cosa? Ha veramente fame o vuole dare un insegnamento? Perché sarebbe assurdo metterlo come dettaglio che lui ha fame, chi se ne importa, scusate, eh? Anche questo particolare ci porta a chiedere quale fame possa avere il salvagente. Nel versetto precedente, nei versetti precedenti, lui ha bisogno e adesso ha fame. Perché questo dettaglio apparentemente insignificante, Marco? Questo dettaglio apparentemente insignificante messo qui, in questo posto qui, indica qualcosa di molto significativo. Quante migliaia di volte avrà sentito il salvagente i morsi della fame, no? Ma se a questo punto del Vangelo viene messo in evidenza che ha fame, vuol dire che è in attesa di qualche cosa, no? È come se ci venisse detto che il Signore ha la sua fame, in croce dirà che ha sete, come in Giovanni 4 con la samaritana che era stanco del viaggio e chiede da bere anche lì. Ma di che cosa ha sete, di che cosa ha fame davvero il salvagente? La fame del salvagente che fame è? Questa fame mi sembra, Marco, assolutamente in parallelo alla storia dell'asino. Quando i suoi vanno a slegare l'asino, che cosa devono rispondere a coloro che li bloccano e dicono: che cosa state facendo? Ehi, che cosa state facendo, mariuli? No, che cosa deve dire? Il Signore ne ha bisogno. Lì ha un bisogno. Qui spiega che questo bisogno si traduce in fame. Che fame ha? Che fame ha il salvagente? Il salvagente ha fame, ha bisogno, ha necessità di essere accolto. Lui è il Signore che viene, che ama, è questo che desidera, è stabilire rapporti fraterni, vedere che si stabiliscano rapporti fraterni. Siamo in onda, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Che bisogno ha un padre? Qual è il bisogno di un padre? Tanti auguri innanzitutto a Giovanni, che oggi compie 89 anni, del 1933, 12 agosto 1933. Grande, grande papà. Che bisogno ha un padre? Un padre, che bisogno ha una madre? Io me lo chiedo ogni qualvolta guardo dietro agli occhiali, dietro alle lenti degli occhiali dei miei genitori. Qual è il loro bisogno fondamentale? E qual è il bisogno mio, che non ho ancora gli occhiali, oppure me li metto solamente davanti al monitor e ho una figlia? Qual è il mio desiderio più grande come padre? Beh, che i miei figli, ne avessi due, lo potrei dire, i miei genitori lo possono fare, che i miei figli si vogliano bene gli uni gli altri, che si accolgano gli uni gli altri. Il salvagente in questo secondo giorno a Gerusalemme ha fame. Ma qual è la fame? Qual è il bisogno più grande che un genitore possa avere? Esce da Betania e ha fame. Esce da Betania, che è la casa nella quale era ospitato, no? La casa di Lazzaro, Marta e Maria, nella quale viveva degli scambi fraterni a tu per tu, orizzontali. Lui ha fame. Ha fame di che? Fame di accoglienza, di amore, di solidarietà, di interesse gli uni per gli altri, di sentimenti, di buoni sentimenti. Non è una fame che ha per se stesso, non è venuto a divorarci. Ho fame, adesso vi divoro, vi mastico, vi inglobo. Di fame e di sete si muore. E la fame è il contrario di mangiare, che è vivere, e bere, è la vita stessa. Bevi la vita, se no non vivi. E Dio stesso, che è amore, ha fame e sete di essere amato, se no non vive, se no muore anche lui, muore disidratato, muore di fame. Nella storia di Giuseppe, non Giuseppe Mazzini, neanche Giuseppe Verdi, ma Giuseppe, quello della Genesi, quello del fratello che è stato venduto, no? Quello che va poi a corte di Faraone. Pur con tutte le vicende di quella famiglia, quando quei fratelli sono riuniti hanno da mangiare, anche quando lui è nella cisterna loro si siedono a prendere cibo. Quando non sono insieme più, quando Giuseppe è venduto, e allora non c'è più da mangiare, non c'è più cibo. Viene la carestia, la fame di pane va di pari passo con la fame di fraternità, e questo sta a dire questa vicenda e anche quella. Il salvagente vede da lontano un fico, inteso come albero. Già il fatto che veda da lontano vuol dire che quel fico si vede da lontano, quindi attrae l'attenzione, è un bell'albero. E quest'albero maestoso, è pieno di foglie, ma non ha neanche un frutto. Strano, eh? Strano, perché gli alberi con le foglie, i fichi con le foglie ci hanno sempre, i ficuzzi. Magari non sono buoni da mangiare, ma ci sono. Sì. Diventano simboli anche qui questi frutti della nostra vita, perché la nostra vita è chiamata a dare frutto. Allora c'è il salvagente che si avvicina per vedere, no, di trovare qualche cosa alla mia vita che è piena di foglie, piena di cose magari formali, ma dentro c'è il frutto o no? Viene e non trova che foglie. La promessa non è stata mantenuta, malgrado non fosse il tempo dei fichi, ma ci deve essere in ogni tempo quel frutto. Il salvagente non si è alzato con la luna di traverso. Se va lì e cerca il frutto è perché lì ci deve essere sempre il frutto. È sempre tempo. Il tempo è compiuto, dirà un pochettino più avanti. Tra l'altro, se l'albero è appunto simbolo di ciascuno di noi, dell'uomo che ha le radici per terra ma si staglia verso il cielo per cercare luce, ebbene, non è possibile nascondere quel frutto. Non è possibile nasconderci tra le foglie di fico.